Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio, anzi, su Radio Parma, Palla in Tribuna. Buon pomeriggio a tutti quelli che sono in ascolto. 333-9200170. Tra poco facciamo una piccola rassegna sul mercato perché stanno succedendo tante cose, anche in maniera marginale in casa Parma, e oggi parliamo di mercato, parliamo della partita con Napoli che si avvicina, parliamo anche stasera al Tardini ci andiamo al Parma, sapete, ha radunato tanti tifosi, poi si presenta la squadra sul terreno di gioco. L'anno scorso era proprio venuto in un pre-derby praticamente, e a proposito di derby c'è la Reggiana che sta facendo molto bene in Serie B. Ci collegheremo con Reggio Emilia, con un storico giornalista che segue il destino della squadra granata, e c'è Franco Tosi dopo, poi c'è anche Sandro Piovani, c'è Matteo Caselli degli Asprillas che parteciperanno alla nostra puntata. Naturalmente faremo il punto con il nostro servizio. Prima vi faccio una piccola rassegna stampa di cosa sta succedendo sul mercato. La prima notizia riguarda un giocatore che, direi in maniera un po' scellerata, qualcuno aveva fatto circolare nei social la notizia che Chiesa stesse parlando col Parma, che Federico Chiesa fosse, che il padre avesse parlato col club. Poi magari verrò smentito, ma di solito i club poi non portano a galla eventuali trattative di questo tipo. Chiesa sta partendo per Liverpool, ok, quindi dimensioni completamente diverse, ingaggi completamente diversi, ribalte completamente diverse. Secondo me non c'è mai stato nessun margine perché questo giocatore potesse vestire la maglia del Parma. Non lo dico adesso che sta prendendo l'aereo, ma credo che fosse una cosa un po' campata per aria. Allora, Koopmeiners si presenta e sta arrivando a Torino, sponda Juve, trattative che sono conseguenti praticamente. C'è uno scambio in vista, ovvero Abraham dalla Roma dovrebbe andare al Milan, e Selemakers invece viceversa verso Roma. Questo è un cambio. Il Milan starebbe pensando a Rabiot, che è senza contratto, mentre ci sono altre trattative che riguardano ad esempio la Fiorentina, che mette nel motore Adli, e visto insomma il centrocampo contro il Parma credo che ne abbia assolutamente bisogno. L'Inter ha le visite ok per Palacios, anche se non ha firmato, difensore, diciamo così, braccetto di centrosinistra. Danso, difensore, finisce alla Roma, e poi ci sono insomma tanti altri nomi che circolano. È un mercato che, diciamo così, nel vivo, e per certi versi riguarda anche il Parma, soprattutto direi in uscita, anche se non sono mancate le novità nelle ultime ore. Juju, che è stato annunciato nelle scorse ore, è del Parma, ma rimane in prestito alle Havre per la prossima stagione. È un ragazzo del 2003, francese, classe 2003, in Ligue 1 con il Le Havre ha fatto 7 gol, 43 presenze. Adesso rimane lì insomma per maturare uno scenario diverso rispetto a quelli del passato. Il giocatore resta quindi in Francia per far qualche passo in avanti, quindi se ne parla l'anno prossimo. Naturalmente ci sono i messaggi che arrivano, io li vado a leggere, così se volete anche discutere qualche tema di mercato. Questo è il nostro ascoltatore. No, non c'è la diretta della presentazione del Tardini di oggi. Buongiorno al nostro ascoltatore. In realtà ci collegheremo in diretta dal Tardini, ma dal telegiornale, quindi non c'è una serata dedicata a Andiamo al Parma, ma faremo alcuni collegamenti, alcune finestre informative nel corso del telegiornale. La serata inizia alle 17, poi prosegue. Il Tardini resterà aperto ai tifosi, con anche spazi per cenare fino a mezzanotte con i food truck. Allora, questo è Davidone. Visto al volo qualche video di Niasse, giocatore molto interessante, questa è un'altra possibilità in chiave mercato per quanto riguarda il Parma. Altra voce che è circolata nelle ultime ore, si parla tanto, diciamo così, lo scenario è quello del centrocampo. Sheikh Niasse, Young Boys Berna, classe 2000, mediano che gioca anche a difesa. Io direi di sempre tenere d'occhio invece lo scenario croato. Invece c'è un secondo, ecco, diciamo così, fonti croate tra Rokas Pukstas e il Parma, giocatore dell'Hajduk, ma di passaporto statunitense. Il Parma ne offre 5, il club ne chiede 7. a 6 si può trovare l'accordo, è un prezzone, 6 milioni per un giocatore così, ma secondo me, essendo statunitense e non essendoci mai stato un giocatore statunitense in maglia crociata, se dovessi mettere una piccola fish la metterei su di lui, così provando a indovinare, poi magari non arriverà, però pensando appunto alle possibilità, altro nome caldo in ottica Parma, ricordiamo che poi non manca tanto, il mercato chiude il 31. Questo è, ci chiedono anche qualche notizia di Tamezze del Torino fuori dagli schemi di Vanoli, ma è un difensore, ne abbiamo bisogno. Allora, secondo me Tamezze davanti alla difesa ci sta benissimo ed è tanto un centrocampista come può dare una mano dietro. Ha già giocato in Italia, tra tutti, non essendo poi avantissimo con gli anni, adesso controllo l'età, se proprio dovessi dire usato sicuro è del, vabbè no, 94, 30 anni, quindi diciamo che non è un profilo perfetto rispetto alle, agli intenti del club, che ha appena preso un difensore di 18 anni e sta cercando comunque gente nata dopo il 2000 invece da mezzo del 94. Vediamo, mi sembra che l'età sia lo scoglio più importante, ecco, da questo punto di vista. Altro messaggio invece, l'infortunio di allora, Gianmarco parla di un infortunio molto serio per Esteves, andrà a finire che tengono Cyprien. Allora, vediamo, io non sono così sicuro che parta Cyprien. Ci sono stati dei messaggi che sono circolati nelle chat di tifosi che parlavano di una lunga, di un problema, insomma, a lunga scadenza per Esteves. Secondo me, per ora viene stimato un rientro a fine settembre, poi vediamo un po'. Se per lungo si intende questo, allora siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Se si pensa a destinazioni temporali molto più ampie, non lo so, ecco. Mi sembra però che ne abbia un po' meno Esteves rispetto ad Hernani, così ad intuito, però staremo a vedere. Per ora sì, ecco, le comunicazioni del club si terminano qua, insomma, vi abbiamo dato notizie anche ieri della situazione per quanto riguarda i giocatori. C'è stato un comunicato del club che vado a recuperare. Lo staff medico del Parma Calcio comunica che Nahuel Esteves ha evidenziato un problema a carico del flessore della coscia destra. Contestualmente, il Parma comunica che alla seduta odierna, cioè ieri, hanno preso parte anche Osorio, Charpentier e dichiara che hanno lavorato con il gruppo. Ho fatto un po' di confusione, arrivano tanti tanti messaggi, allora ascoltiamo il servizio di Alberto Rugolotto che ci aiuta a fare il punto ulteriormente sul mercato, poi andiamo col primo ospite.
Poche volte negli ultimi anni la volata finale del mercato è stata così intensa e decisiva come in quest'estate, trattative sul palcoscenico per più ragioni. Da una parte infatti il Parma troverà un Napoli con ulteriori due big in squadra. In queste ore le visite e le firme del belga Romelu Lukaku e dello scozzese Scott McTominay, salvo contrattempi, saranno già disponibili per la sfida di sabato sera al Diego Armando Maradona. Dall'altra parte un club, quello crociato, che vuole, deve assicurarsi un paio di centrocampisti per completare la rosa. Le piste Lopi e Puxtas rimangono vive, ma secondo Scaldi, S. Pederzoli e il suo staff starebbero vagliando anche l'opzione Cheikh Niasseh, 24enne centrocampista senegalese dello Young Boys. Mediano, cresciuto nel Lille, vincitore degli ultimi due campionati svizzeri e già in campo in Champions ed Europa League, compresi gli ultimi preliminari contro il Galatasaray, che hanno permesso ai gialloneri di staccare il pass per la massima competizione europea. Insomma, un potenziale colpo grosso. Centrocampisti che servono numericamente in rosa, obiettivi fin dall'inizio del mercato, ma che ora diventano ancora più preziosi per le assenze di Esteves ed Hernani, anche se difficilmente nuovi arrivati sarebbero protagonisti a Napoli. Ma il mercato rimane in primo piano anche per l'acquisto di Juju, colpo in prospettiva, ufficiale oggi, era Collecchio, resterà in prestito alle Havre, e per le uscite vanno infatti piazzati Colak, Partipilo e Cobaut e Cyprien nel caso di nuovi arrivi a centrocampo. Giorni intensi con Pecchia che cerca di tenere lontana ogni distrazione con l'obiettivo di andare alla sosta con una nuova ottima partita e magari con altri punti.
Palla in tribuna.
Eh sì, intanto il Napoli, adesso vediamo, Lukaku forse almeno in panchina, McTominay vediamo se sarà parte dei convocati contro il Parma, lì c'è ancora qualcosa da definire in più. Tantissimi messaggi, tra poco andiamo col primo ospite. Questo è Freo che è sempre super ottimista, mercato altrui, pagherebbero per avere la nostra rosa, ci scrive. Ciao Freo, per Tamezze occhio alle offerte dall'Arabia, ci scrivono. Tamezze un po' in parabola discendente, scrive Ale. E questo invece è il nostro amico Luca. La partita contro il Napoli sarà arbitrata dal signor Paride Tremolada di Monza. A memoria io non lo ricordo, tra i direttori di gara che hanno appunto diretto partite del Parma. Uno informatissimo che ha una grande memoria di chi ha arbitrato il Parma è il nostro prossimo ospite, che è Sandro Piovani. Ciao Sandro.
Ciao Marco, buon pomeriggio ai tuoi ascoltatori. Senti, secondo me in B ci ha diretto, però adesso dopo ci vado a vedere.
È nel tuo libro nero, no?
No, sul libro nero ci sono quelli di serie A, perché quelli di serie B vogliono far bella figura e si comportano mediamente bene. Invece quelli di serie A fanno quelli che ne sanno già e quindi ciao.
Ma no, perché il libro nero di Sandro
è un po' ampio.
È ampio. Poi soprattutto è qualche anno che tu lo compili.
Purtroppo è quello, perché ci sono di quelli che sono già molto fuori attività.
Senti Sandro, allora, arrivato Leoni, abbiamo visto che Giusù resta Le Havre, ma è del Parma, arriverà chissà l'anno prossimo. Cosa succede in queste... Manca tanto, perché venerdì a mezzanotte è chiuso il mercato. Devo aggiungere questo, in alcuni paesi poi, e questo è in ottica Colac soprattutto, il mercato chiude appena dopo, però i principali paesi, cioè Germania, Italia e Inghilterra, chiudono venerdì.
Sì, diciamo che le destinazioni di Colac potrebbe essere proprio la Germania, quindi vediamo. E potrebbe esserci qualche spiraglio per delle uscite finali, però chiaramente le uscite devono essere commisurate a delle entrate. Noi abbiamo fatto i primi due turni di campionato con 22 giocatori, 11 in campo e 11 in panchina. Si sa bene che in panchina se ne possono portare 15, è un bel, come dire, è togliere una buona percentuale di scelta da parte di Pecchia, che poi in questi 11 non me ne vogliano, ci sono tre ragazze che presumibilmente dovrebbero fare la spolla con la primavera, o perlomeno difficilmente potranno essere protagonisti almeno quest'anno, e quindi si capisce che qualche rinforzo bisogna dare. È chiaro anche che se non uscissero gente come Di Chiara, come Colak, come Cyprien, insomma è tutta gente che potrebbe in tutti i modi essere abile eventualmente come subentrante.
Utile alla causa, tu dici.
Sì, e quindi lo stesso Colak volendo, no? E quindi potrebbero poi rientrare nel gruppo di quelli portati in panchina. Per me in questo gruppo ci starebbe anche Cobalt, però praticamente non si è mai allenato, quindi evidentemente forse è l'unico che veramente in tutti i modi resterà fuori dalla rosa del Parma.
Ecco Sandro, da questo punto di vista c'è questa nuova incognita che è inevitabilmente da tenere in considerazione, anche perché l'anno scorso è andata molto bene sul fronte infortuni. Nel giro di una decina di giorni il Parma ha perso Hernani ed Esteves, e allora mi viene da dire, la coperta in mezzo al campo almeno a settembre non sarà molto lunga.
Allora, uso non parole mie, uso le parole di Pecchia, dice il cambio di categoria, e tu l'hai sentito perché ero in diretta con la tua trasmissione. Il cambio di categoria purtroppo ti porta ad andare sempre al limite, al massimo delle tue possibilità, e i rischi di infortuni aumentano. E quindi eccoci che anche questo è un altro ragionamento in cui far conto nel momento in cui si pensa di completare la rosa, si pensa di completare anche la panchina, perché ormai con i 5 cambi vuol dire che cambi metà squadra di quelli che giocano fuori, hai un'opzione importante dalla panchina, cioè dire che i titolari sono 11 e i panchinari sono gli altri. Ormai quel tutti dentro che diceva l'anno scorso Pecchia, se vogliamo, è anche più facile da applicare. Se ci fossero ancora i due cambi come una volta sarebbe più complicato, ma 5 cambi vuol dire cambiare mezza squadra.
Tutti dentro, e siamo solo alla seconda, però Pecchia ha replicato la stessa formazione, cosa che l'anno scorso, se non sbaglio, non è quasi mai successo.
secondo me l'anno scorso è successo una volta, vado a memoria, e quest'anno una volta, vediamo se non succederà più. Battute a parte, credo che sia stata l'unico dubbio che avrà avuto sia stato quello di Del Prato, ma probabilmente in questo momento far debuttare Del Prato, nonostante la sua esperienza, nonostante tutto, proprio contro il Milan in una partita così delicata, sì, ha voluto proseguire sulla rotta tracciata. Anche questo però è un segnale, perché potrebbe accadere così molte volte. Se noi adesso ci mettiamo qui e facciamo la formazione del Napoli, anche noi, chi giocherà contro il Napoli, credo che l'unico dubbio che potremmo avere è proprio quello di mettere o non mettere Del Prato in campo. E quindi cambierebbe un giocatore.
Ecco, sì, oltre al fatto che deve un pochino non reinventare, perché Hernani in campionato non ha giocato e Steves non ci sarà, il sostituto designato pensi che possa essere Cyprien tra i due mediani o arretrato Som con una novità dietro le punte?
Ma potrebbe essere così come hai detto la seconda, perché mi sembra che la fisicità di Som possa andare bene e quindi io mi potrei aspettare anche Cancellieri dietro le punte, addirittura Bonni dietro Cancellieri, o perlomeno un'alternativa. Non dimentichiamoci che il Parma ha chiuso, vedremo se sarà così, ha chiuso la partita con il 4-4-2 anche in fase offensiva, mentre il Parma si difende, no, con il 4-4-2, questo sì, ormai quest'anno è assodato, molto compatto, proprio perché potrebbe sembrare una stupidata, ma per una squadra che deve salvarsi la cosa più importante è non prendere gol. Sì. Nonostante si predichi sempre un calcio molto offensivo, molto partecipato, però è un calcio fatto soprattutto dal contropiede. E quando è entrato Cancellieri, di fatto siamo passati al 4-4-2 anche nella fase offensiva, e quindi non dimentichiamoci che Holmquist è un esterno che forse palla al piede è più veloce sia di Man che di Mihajl. E quindi è nel 4-4-2 può farlo veramente male, perché se tu mandi uno avanti così in fondo velocemente e hai due punte in zona d'attacco, allora diventa importante proprio avere un po' più di densità in avanti.
Sandro, invece, per quanto riguarda, allora, secondo te, se dovesse arrivare un giocatore, in che reparto arriva da qui alla fine? Più il centrocampo?
Sì, io direi centrocampo, a prescindere anche.
Difesa, secondo me non arriva più nessuno, al massimo potrebbe esserci un'uscita.
Sì, beh, uscirà con Baut, credo, sicuramente, se no starà fuori rosa e poi si vedrà di Chiara. Non dimentichiamoci che Koulibaly può giocare anche esterno sinistro, sì, che Aino può giocare esterno destro, e quindi diciamo che il doppio ruolo potrebbe anche essere in qualche modo garantito, considerando che c'è Valeri e che c'è appunto Del Prato, che sì, quel ruolo lo fa molto bene. Del Prato è stato provato per tutto il precampionato come centrale e poi ha debuttato come esterno destro.
Staremo a vedere anche perché la forza d'urto che ha mostrato il Napoli l'altra, cioè il Napoli di Verona andrebbe benissimo, il Napoli visto l'altra sera un po' più scomodo come avversario.
Sì, io l'ho intravisto, ho visto una squadra che gioca molto stretto, con palla al piede, entrata in velocità, e noi abbiamo sempre un po' sofferto queste situazioni, quindi quella compattezza di cui parlavamo prima dovrà essere un po' il segreto di questa partita con il Napoli. Paradossalmente, se riuscissimo a bloccare la fase offensiva velocemente e a ripartire, potremmo anche dare fastidio al Napoli, cioè quella velocità di cui abbiamo parlato potrebbe essere l'arma in più del Parma rispetto al Napoli.
Chissà però se Conte sarà superficiale come è stato il Milan.
No, non credo, perché Conte poi Conte non ama perdere, non ama fare tanti esperimenti. Quindi non che Fonseca ami perdere, non penso che nessuno nel calcio ami perdere, però è un cantiere meno aperto, ecco, quello sì, del Napoli, anche se è un cantiere. Sì. Il Parma dovrà stare molto attento agli inserimenti soprattutto, perché per adesso credo che il segreto loro con quel giocatore che noi chiamiamo Crava, perché il nome è impossibile da pronunciare, lui è velocissimo, anche lui palla al piede, dribbling impressionante, e saltare due uomini è come per me mangiare mezzo piatto di pasta asciutta, quindi è veramente pericoloso e bisognerà fare molta molta attenzione.
Senti Sandro, prima di salutarti, andrai al Parma stasera?
Sì, stasera andiamo al Parma, facciamo la presentazione della squadra, ma più che altro, più che la presentazione, più che tutta questa cosa, direi che tutta la giornata, che è molto importante perché inizia alle 5, il Tardini diventa un piccolo, come si può dire, un piccolo catino di festa, di divertimento, di musica, come poi in fondo Pecchia chiede alla sua squadra, essere un po' leggeri, anche i nostri tifosi potranno insegnare ai bambini a fare il tifo, insomma una bella cosa. E credo che queste giornate, che hanno sempre un grande successo, mi sembra che le visite guidate siano già sold out da giorni, dimostrino come effettivamente ci sia un legame tra il pubblico, i tifosi, la città e questa squadra. Cioè come ci sia voglia proprio di essere il 12° uomo in campo, la maglia è stata ritirata, ma è una motivazione che credo si confermi negli anni. E anche che succeda anche adesso, con un solo italiano in campo tra i titolari, eccetera, eccetera, credo che sia veramente importante. E poi noi siamo una provinciale, non dobbiamo dimenticarcelo, però con ambizioni secondo me importanti. Lo scopriremo quando io sarò già in pensione probabilmente, ma cioè mi sembra che si stia impostando una società che tutti gli anni faccia uno o due scalini verso l'alto. Chiaramente bisogna stare attenti a non scivolare, perché è un attimo nel calcio e non cadere all'indietro, però credo che proprio chi impara a fare il tifo adesso fra qualche anno avrà grandi soddisfazioni.
Ti saluto Sandro, ricordandoti che tra poco ci colleghiamo con Reggio Emilia, con Franco Tosi, la Reggiana è prima in classifica.
Salutamelo tanto, sono cose che succedono raramente, ma succedono.
Ciao. Ciao Sandro. Ciao. Sandro Piovani con noi a Palla in Tribuna, grazie, grazie. Qui ho un sacco di messaggi, allora vado nell'ordine. Se non si prendono due centrocampisti si rischia di far naufragare la stagione prima del previsto. Ale... Invece per Gianmarco, le riserve attuali a parte i nuovi non sono all'altezza. Questo è Gianluca, Niasse ieri sera ha giocato e vinto titolare con lo Young Boys, il preliminare di Champions a Istanbul contro il Galatasaray. Sarà dura, penso, portarlo a Parma se non a certe cifre, ma sembra essere sicuramente un elemento di livello. A centrocampo comunque servono uno o due giocatori. Stasera presentano la terza maglia. Non lo so, può darsi, non lo so. non potrebbe essere il turno di Del Prato a centrocampo, ci scrive Orlando. Non lo so, in estate non è stato provato lì, Al posto di Esteves potrebbe giocare Del Prato, ci chiede Andrea, quindi è un tema un po' ricorrente. Allora, le caratteristiche non lo escludono, però vediamo se ci sta. Allora, il nostro amico Luca, l'arbitro Tremolada, l'anno scorso non ha mai arbitrato il Parma in campionato, aveva arbitrato l'amichevole al Tardini, Parma-Sassuolo 2-1, come guardaline c'era il mio amico Filippo Meli, guardaline internazionale parmigiano. Ci saranno delle partite dei piccoli del Parma anche nel campo dell'Audacia al Parco Ferrari il pomeriggio, ricorda Davidone. Ah sì, non lo sapevamo. Questa è una notizuola, ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo.
Palla in Tribuna. Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Da Conad arrivano i Minions. Vieni a scoprire peluche in versione frutta e verdura di Stuart, Bob, Kevin e tanti altri personaggi. Dal 21 agosto al 15 settembre i Minions ti aspettano nei nostri supermercati. Vieni a trovarci, scopri come averli e collezionali tutti. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario. Conad, persone oltre le cose.
Luca, tu.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci qui, la seconda parte di Palla in tribuna, e lasciamo per un attimo il tema Parma, il tema mercato, il tema Napoli-Parma, per aprire una parentesi dedicata a quella che è la capolista del campionato di Serie B in solitaria, anche se stasera si giocano altre partite, potrebbe essere raggiunta. Parliamo della Reggiana. Allora ci fa un grandissimo piacere riavere qui sulle frequenze di Radio Parma Franco Tosi. Buon pomeriggio, ciao Franco.
Ciao Marco, un saluto a tutti. Certo che c'è un bel coraggio te, archiviare la vittoria del Parma contro il Milan per parlare di Reggiana, in bocca al lupo.
Ma sai che stamattina quando mi sono svegliato mi ha mandato la prima pagina della Gazzetta di Reggio.
Un incubo.
Salutate un incubo. La capolista, c'è scritto, se non sbaglio.
Boh, vabbè, ma sì, sì. No, la verità è che mancano 37 punti alla salvezza. Dobbiamo raggiungere quota 44.
Sei
qui nessuno sogna. No, 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 per l'amor del cielo. Qui nessuno sogna, ma neanche i tifosi, lo sanno benissimo anche loro, vedono com'è la squadra. Cioè, no, salvezza, 44 punti, bene, ne abbiamo già conquistati 7, non speravamo tanto. Questo vuol dire che se lo scorso anno ci siamo salvati alla terz'ultima, quest'anno speriamo di farla alla quart'ultima, magari anche alla quint'ultima, qualche bella soddisfazione, qualche derby vinto, magari con Modena o con Cesare, lo so, basta, no, 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 guarda, nessuno volando, sogni pindarici assolutamente no.
Ok, ok, va bene, basso. Basso profilo per una squadra che però, bisogna dirlo, sta facendo bene, mi sembra che si stiano mettendo anche in evidenza alcune individualità, insomma qualcosina sì. L'anno scorso sì. L'ha costruito la Reggiana.
Sì, indubbiamente ci sono alcuni giocatori, primo fra tutti ovviamente Antonio Vergara, questo ragazzo del Napoli che lo scorso anno ha giocato le prime due partite facendo veramente intravedere cose eccezionali, dopodiché si è rotto il crociato fine del campionato. E quest'anno sta riproponendo quanto di buono aveva fatto vedere nelle prime giornate dello scorso campionato. Ecco, è lui, soprattutto lui, l'asso nella manica di questa squadra. Poi, sai, scopri un Sersanti che lo scorso anno giocava nell'Ecco ed è retrocesso con l'Ecco in Serie C e invece quest'anno sta facendo molto bene. Scopri che il tuo capitano Rozio, tutti dicevano la Serie B per lui è troppo, invece sta facendo bene. Poi, insomma, ci sono queste combinazioni, sai, queste annate dove sembra andarti tutto bene, ma siamo alla terza di campionato. Meno 37.
Allora, qui ci scrive Davidone, ma cosa ne pensa Tosi di un bel derby con la Reggia l'anno prossimo in Serie A? Non vediamo dove tiene le mani, però...
No, non c'è bisogno di toccare ferro per l'amor del cielo, no, vogliamo bassi. Se questa domanda me la fai alla terza ultima giornata in questa posizione di classifica, sì, posso anche incominciare a essere scaramantico, ma ti ribadisco, non vediamo noi sinceramente la struttura per avere una squadra da vertice in questo campionato di Serie B.
Ha speso più il Brescia o spende più il Brescia di stipendi rispetto che avete battuto ieri sera?
Sì, questo sicuramente, ma anche la Sampdoria che abbiamo battuto sabato a Genova, poi scopri che la Sampdoria è ultima in classifica dopo tre giornate, questo non è che va a sminuire il successo della Reggiana di sabato scorso, però capisci che forse hai vinto con una squadra che di importante c'ha il nome, c'ha il passato, magari c'ha anche l'allenatore come giocatore, come nome di giocatore, sì, forse con l'allenatore. No, insomma, no, guarda, credimi, è la terza giornata di campionato, ti rendi conto cosa vuol dire, no?
Sì, sì. L'anno scorso abbiamo passato.
Voi pensate alla Champions, avete battuto il Milan.
No. esatto. C'hai colto in castagna, è vero, hai ragione. Il discorso.
Però ti assicuro che è bello essere primi. Oh, sì, c'è di peggio nella vita, credimi.
Senti, ma state seguendo anche un pochino il Parma? Sta mantenendo un po' le promesse di quello che si è visto l'anno scorso come filo del discorso, diciamo così?
Beh, assolutamente sì. Noi stiamo pensando che la prima giornata di campionato abbiamo pareggiato col Mantova per un'autorete che abbiamo fatto noi a 95esimo minuto, quindi sono state tre partite, tre vittorie. Ci scommetto che voi state pensando alla partita con la Fiorentina come avete fatto a non vincere, è vero?
Esatto, a Cipri anche la calciata fuori.
Esatto, quindi è così il calcio, è anche questo: un errore dell'avversario ti premia, un errore tuo ti condanna, no? niente, andiamo avanti. Certo che stiamo guardando anche la Serie A, ci mancherebbe altro, poi tu sai benissimo, a me interessa ti fare Reggiana, non ti fare contro, quindi nel limite del capibile mi interessa di più la mia squadra. Sai, quando mi ricordo lo scorso anno che qualcuno mi diceva dai, abbiamo perso noi, però ha perso anche il Parma, ma chi se ne frega. Cioè, scusa, te la dico molto terra, ma è così. A me interessa che vinca la Reggiana, poi se il Parma vince e perde saranno affari suoi.
Avete un sacco di derby peraltro quest'anno, c'è da...
Sì, abbiamo il derby del Po con il Mantova, il derby col Modena, il derby col Cesena.
Sassuolo avete quello?
Beh, quello nessuno lo vuole chiamare derby. Te lo dico molto sinceramente, Marco. Sassuolo. Dunque, Sassuolo è famoso perché producono il sassolino che serve per fare i dolci, so che fanno le piastrelle, a Reggio ragionano così, Cioè, è lo smacco dello stadio, sì, rimane ancora qua ai tifosi e non solo ai tifosi. Quindi Sassuolo, l'abbiamo già sentito, non mi pare.
Però l'anno scorso, dopo fine stagione, poi credo che ci sia stato anche qualche incontro e siano solo discorsi così, ancora un po' campati per aria. In uno scenario di 3-4 anni, se il Sassuolo non dovesse tornare in Serie A e alla rosa per farlo, ti sentiresti di escludere che ci sia soltanto una società che gioca?
Caro Marco, come sei avanti con i discorsi? No, guarda, la passione del calcio ce l'aveva Giorgio Squinzi, il capostipite, e i figli in memoria del papà giustamente non buttano all'aria tutto, soprattutto anche perché sono proprietari di uno degli stadi più belli d'Italia, questo è fuori discussione, e però non c'è l'amore e la passione per il calcio, quindi una volta che il Sassuolo per un motivo o per un altro dovesse piano piano sgretolarsi, è impossibile che loro possano pensare di prendere un'altra squadra.
Okay.
Quindi questo è un discorso.
Magari ci potrebbe pensare Amadei a tirare le fila di un progetto unico.
Però sono investimenti che può fare una Mapei, una Immergas, sono esborsi finanziari. Ma Dei dice sempre: io devo pensare ai miei 650 dipendenti, che significano 650 famiglie.
Certo.
e ha ragione, noi gli diamo assolutamente ragione, ma piuttosto il vostro stadio com'è finita?
Restiamo in attesa, siamo in settimane di silenzio assoluto da entrambe le parti, questo credo che non sia è un gran bel segno, vuol dire che adesso magari si esce, oppure vuol dire che c'è qualcosa che non torna, ecco, possiamo metterla
sì,
così.
Nel frattempo però innaffiate il campo, almeno sentire quelli della Fiorentina, è una battuta per l'amor del cielo.
Andava meglio col Milan, perché non so se hai visto, andavano molto forte poi, e quindi...
No, ma perché sai, la questione stadio, si parlava di fare uno stadio a Sorbolo, di andare a Piacenza, sentivo mille cose, poi all'improvviso non si è più sentito niente, allora vedo che insomma anche voi siete un po' nel silenzio.
Attendiamo news, attendiamo. E credo che poi è un po' come l'uovo e la gallina, non si sa se bisogna sapere prima il progetto principale o lo stadio di riserva, ecco, quindi rimaniamo in questo limbo.
Marco, scusami se mi permetto, sai che oggi è saltato fuori il nome di Charpentier a Reggio?
Guarda te, da vecchio cronista ci dai una notizia.
Sì, è saltato fuori, ma forse è la voglia magari qualcheduno di avere un centravanti che possa fare gol, perché il nostro centravanti lavora tantissimo per la squadra, ma in fatto di gol Gondò non è certamente un numero uno. E si parlava così, qualcheduno ha lanciato lì il nome di Charpentier. Non lo so, anche perché, però il Parma l'ha messo sotto contratto ancora, no?
Sì, no, è sotto contratto. Io credo anche che, essendo stato un esborso significativo, almeno ai tempi, in Serie B, il club non voglia privarsene facendo una minusvalenza, diciamo così, anche se poi ci sono gli ammortamenti, sappiamo tutti questi discorsi che servono un po' a pezzarla per certi versi. Sarebbe anche un clamoroso dietro front, visto che si è detto che ci si crede, però insomma il giocatore ancora non ha avuto modo di essere convocato. Io credo che qualsiasi offerta credibile che possa arrivare, soprattutto che non porti soltanto il fatto di accollarsi l'ingaggio di un giocatore in casa Parma, possa essere presa in considerazione. Poi non ci risulta sia proprio l'esubero numero uno, perché anche Čolak lo sarebbe, quindi bisognerebbe trovare un centravanti in poche ore, però...
No, ma tu sai che in occasione del calciomercato, soprattutto gli ultimi giorni, possono anche dire che Tosi e Balestrazzi sono lì per essere trattati dall'Inter, quindi si può dire tutto in questo momento.
Assolutamente. Ecco, stavo riguardando la formazione della Reggiana, secondo me a gennaio potrebbe avere già dei giocatori che potrebbero guardarsi attorno. C'è qualche ragazzo, a partire da Vergara, secondo me, che ha delle qualità veramente... importanti, però potrebbe avere qualcosa di importante da dire.
Per esempio un investimento che ha fatto la Reggiana, sperando che vada a finire bene una vicenda resta calcistica, è quello su Portanova. Manolo Portanova, che ovviamente la Reggiana si è tutelata per quella che è la sua vicenda, ovviamente processuale. Ecco, questo è un giocatore che in Serie B ti può fare la differenza, te la fa Vergara, ma te la fa assolutamente anche lui. Quindi, però ti ripeto, meno 37 sono i punti per arrivare a quota 44.
E ci scrivono sagge parole di Tosi, bravissimo. Non dimentichiamoci di Vido in attacco, elemento molto valido. Ci scrivono.
Sento male, c'è caduta disturbi sulla linea.
Allora, adesso...
ma sono valutazioni personali, per l'amor del cielo.
Allora, ci arriva anche qualche sfottò, ma sono educati, quindi te li mando. Oh, dai, che la Reggiana viene in Serie A e il prossimo anno facciamo due pareggi che ci portano in Champions. Ci porta bene, scrive Bonaz.
Vabbè, io ci sto, per l'amor del cielo. Firmo, dammi qua una birra, ma ci mancherebbe
per
altro.
La Champions ci starei anch'io, devo dire.
Sì. No, ma vi do per la Reggiana in Serie A, vi do anche lo scudetto. E questo qui, il mio concetto è sempre quello, a me interessa la Reggiana, capisci? E questo qui, poi se la promozione della Reggiana significa il Parma in Champions, per l'amor di vengo a vedere anche la Champions League.
Sì. Ultimo messaggio, allora, questo invece è Brando, Tosi vola basso e schiva il Sassuolo, e poi tante risate, vabbè, citando il tuo intervento sul Sassuolo, però c'è anche Tosi è un grande, ci scrive Davidone.
No, sono un grosso purtroppo ormai, più che grande, ma no, ma quella con il Sassuolo, cioè, lo capisci benissimo, cioè, è veramente quella società che grazie agli investimenti di un munifico Giorgio Squinzi è diventato quello che è diventato. Sì. Adesso sono un po' tutti curiosi di vedere, alla prima difficoltà, cioè la retrocessione in Serie B, come reagirà. Certo è che loro puntano decisamente alla promozione, poi anche per il paracadute di 25 milioni, insomma, sono sempre soldini, ti assicuro.
Assolutamente. Franco Tosi con noi su Radio Parma, per me è stato un grandissimo piacere, e facciamo così, ci risentiamo tra, siamo alla terza, dobbiamo arrivare alla 30, no, prima di 34 giornate, 31 giornate, quello che è, dai.
Non ci sono problemi, Marco, un piacere anche per me. Okay.
Ciao Franco Tosi qui con noi su Radio Parma. Allora, noi proseguiamo quindi con la nostra trasmissione, abbiamo chiacchierato, però ci stava siccome un aggiornamento, perché sui social poi se ne discute tanto con vari sfottò, effettivamente secondo me Franco ha centrato benissimo il tema, cioè la Reggiana è prima, al di là del fatto che è da sola, ma stasera potrebbe essere raggiunta o dal Mantova o dalla Juve Stabia o dallo Spezia. Questo ci dice anche sul livello delle prime, che non sono le favoritissime del campionato, quindi quanta credibilità abbiano poi nel lungo periodo, però ci dice, cioè, è un po' come il Parma adesso che sarebbe in zona Champions, siamo appena agli inizi, ci siamo divertiti, si stanno divertendo a Reggio, ma siccome il campionato, la stagione è molto lunga prima di iniziare a fare voli pindarici, poi si può godere tantissimo, esultare perché è battuto il Milan, ma secondo me, come per la Reggiana, non so se è la salvezza o comunque un posto in metà classifica, per il Parma resta la salvezza l'obiettivo, perché abbiamo visto tante squadre negli anni scorsi poi partir bene ma far fatica. Pensate soltanto l'anno scorso al Lecce, che a inizio campionato credo che fosse secondo, ha battuto la Lazio, aveva fatto super bene, poi ha tribolato anche con un cambio di allenatore per salvarsi, quindi è tutto relativo al fatto che siamo alle prime giornate. In fondo a 4 punti in classifica il Parma ha fatto benissimo, ma credo che nelle stesse piazze stiano dicendo un po' lo stesso. Adesso vado a ripigliare la classifica, cioè al pari del Parma ci sono a 4 punti il Genoa, che ha venduto tutti i più buoni, l'Udinese, che metà squadra io interrogerei la gente per strada, non sapete neanche chi è, e l'Empoli che ha rinnovato, ha cambiato allenatore, però partono tutte e tre con l'obiettivo salvezza, quindi ci sono almeno tre squadre con l'obiettivo salvezza che sono a 2 punti della vetta e sono al secondo posto alla pari dell'Inter, quindi è lunga. Chissà se la pensa così anche Matteo Caselli, gli Asprillas. Ciao Matteo.
Ciao, buon pomeriggio a tutti. Certo che è lunga, è lunghissima.
Secondo te, perché poi bisogna veramente guardare anche le altre in classifica, alla fine 4 punti ce li hanno anche l'Empoli, l'Udinese e il Genoa, valgono di più però quelli del Parma rispetto ai loro, secondo te?
Beh, io sono sincero, non so dirti in memoria qual è stato il calendario che hanno avuto le altre tre squadre che hai citato. Io dico che a inizio campionato ero fra quelli che, proprio per il profilo basso e umile che noi parmigiani spesso non riusciamo a mantenere, ma che invece dobbiamo imporci secondo me quest'anno, io pensavo che se avessimo fatto anche un punto in 3 partite, e quel punto era con la Fiorentina, io sarei stato soddisfatto.
E invece?
E invece ne abbiamo già 4, e quindi io sono molto soddisfatto.
E l'Empoli ha vinto a Roma, comunque.
Quindi allora, ecco, loro, adesso che me lo ricordi, loro possono essere altrettanto soddisfatti di come lo possiamo essere noi, ma poi alla fine noi dobbiamo fare 40 punti, dobbiamo farli nel minor tempo possibile, e se li fanno anche a Empoli sono contento, ma a me interessa che li faccia il Parma. Quindi facciamo questi 40 punti, siamo a meno 36, quindi andiamo avanti così.
Messaggio: vedere il Frosinone la passata stagione, scrive Roberto. Bravo Roberto, era questo l'esempio più calzante. Partenza notevole del Frosinone l'anno scorso e poi pian pianino, quando dallo spettacolo si è dovuto badare ai punti, il Frosinone è crollato.
Io penso sempre che sia meglio partire bene che partire male, e quindi bene che siamo partiti bene, secondo me era molto importante anche per quello che siamo noi. La differenza dell'anno scorso del Frosinone al Parma è che noi siamo una squadra giovanissima, noi facciamo una cosa un po' diversa da quello che fanno tante altre squadre. Sì. Prendiamo esempio il Como, cioè, tante squadre arrivano in Serie A e buttano dentro giocatori differenti uno dietro l'altro per cercare di chi siano di proprietà o non siano di proprietà non interessa molto, e questo è un refrain che vediamo da tanti anni che fanno altri. Noi abbiamo fatto un'altra cosa, abbiamo la rosa più giovane della Serie A, scendiamo in campo costantemente con la squadra più giovane della Serie A, acquistiamo e continuiamo a acquistare giocatori più giovani, e quindi cioè, l'entusiasmo è un motore fondamentale, che è quello che poi dice Pecchi a ogni conferenza stampa. Cioè, noi dobbiamo entrare in campo anche cercando di non sentire il peso del fatto che siamo una neopromossa, di mantenere quella spensieratezza che è caratteristica di un gruppo di 20-25 anni. E quindi partire bene è fondamentale, perché un rischio che abbiamo di fronte, questo noi tifosi ce lo dobbiamo ricordare sempre, è che un gruppo di giovani si gasa molto in fretta, ma che dopo due risultati negativi potrebbe anche buttarsi giù. E lì sarà importante che la città capisca che questa squadra potrebbe perdere anche 20 partite quest'anno, anche se non ha persa manco una, potrebbe perdere anche 22 e salvarsi lo stesso. Quindi prepariamoci a quando ci sarà da applaudire, anche quando perderemo, quello sarà un bel allenamento per le tifose.
Ci scrive, questo è Freo che è molto sintetico ma efficace, scrive: tutto vero quello che stai dicendo, ma il Lecce se lo dimentica una rete dopo 83 secondi al Milan.
Certo. Oh, questa è una caratteristica, io ad esempio dopo due giorni uno deve anche dire che c'è sempre di più una differenza tra i professionisti e gli amatori, come per me, io sono uno che fa nell'altro nella vita. E io non avrei mai detto che il Parma riuscisse a mantenere una delle caratteristiche fondamentali dello scorso anno, cioè questo inizio bruciante, alla quarta, quinta giornata lo capiranno anche quegli altri, anche in Serie A lo capiranno, basterà guardare due immagini e c'è fior fior di match analyst che glielo diranno agli allenatori che il Parma comincia così, però il Parma lo ha fatto in Serie B, lo ha fatto anche in Serie A, e questa partenza bruciante è davvero una caratteristica che ti aiuterebbe molto se riuscissimo a mantenerla il più in là possibile.
Anche io credo che, a parte che è una gara jolly, le chiamava così Ranieri quando era Parma, se è una gara jolly, quelle contro le big come quella di sabato, e quindi qualsiasi risultato bisogna prenderlo per come viene, perché non puoi pensare di andare a fare quello che vuoi al San Paolo, però potrebbe essere una partita diversa, perché diciamo così Conte è un po' più preparato sulla fase difensiva e sul fatto che, avendo visto il Parma le prime due gare, non sicuramente cercherà di non lasciare gli stessi spazi, anche perché comunque gioca con un difensore in più del Milan e ha le fasce coperte.
Sì, diciamo che non è sempre domenica, non è sempre Natale, diciamo, quindi prima o poi prenderanno le misure, e siccome Conte si candida a essere uno di quelli che studia le precedenti partite del Parma, prescinda dal blasone, e si prepara di conseguenza. A me di sicuro interessa che il Parma lo aggredisca come lo ha aggredito sia la Fiorentina che il Milan, perché nella difesa del Napoli aggredita non stiamo parlando
di fulmini di guerra,
di fulmini. Poi tornerà Buongiorno e forse metterà un po' più di velocità, questo non lo so, ma senza Buongiorno, vista nelle prime due giornate, insomma, è una difesa con cui dei giocatori veloci che fanno del pressing, dell'intensità, la loro caratteristica, si può far male, quindi intanto proviamo a fare quello. Certo che ci sarà da soffrire, certo che ci sarà da stare da dentro la nostra area, queste sono quelle cose che abbiamo sempre fatto e che una squadra che deve salvarsi deve mantenere.
Senti Matteo, ti danno una valigetta con un importo non precisato, ma comunque non folle, cioè non devi andare a prendere la Coop Miners, però ti dicono fai uno o due innesti, o se vuoi anche tre per il Parma. Quanti ne fai e quali fai?
Allora, io inizio campionato avrei detto che il Parma avrebbe acquistato 5 giocatori, li ha presi alla fine. Sì. Adesso uno non vale perché l'abbiamo rispedito fuori in prestito, quindi ne prenderemo sicuramente uno, secondo me, in mezzo al campo, quei 5-6 milioni che ci vogliono per prendere, non per prendere il 35enne a fine carriera, ma per prendere il 22enne che questa squadra cerca, perché noi prendiamo sempre quelli, 22-23, quindi ce ne sarà uno in mezzo al campo e spenderai 5-7 milioni.
Tuoi coetanei in pratica.
Mi piacerebbe, mi piacerebbe molto averceli ancora. Quindi quello sarà la priorità, e siccome Pecchia se lo aspetta, anche perché vediamo la difficoltà di questa partita, cioè i due infortunati e alla fine le scelte in mezzo al campo sono molto, molto obbligate. Può darsi che arrivi da qua alla fine anche un attaccante, se si riuscisse a vendere Ciola. Penso che non arrivi nient'altro, secondo me ne arriveranno, io conto su due, difficile che prendano due centrocampisti, però potrebbe anche darsi, ma sicuramente un centrocampista entrerà e se riescono a vendere Colak potrebbe arrivare un altro attaccante. Secondo me Di Chiara reintegrato ci si è provato, si è valutato, ma sì, non si è trovata una soluzione, quindi siccome il terzino di scorta sulla sinistra sarà ancora lui.
Anche guarda, credo che combacino abbastanza. Prima Franco Tosi ci parlava di voci per un interessamento della Reggiana per Charpentier, che rimangono tali. Tu però sei del partito che chiede un centravanti vecchia maniera, oppure ci può giocare a Cancellieri, cioè, quale soluzione vedresti per l'attacco?
Io sono sempre del partito di quelli che chiedono un allenatore. La differenza fra me e Pecchia è che lui fa allenatore di calcio. A me piaceva Boxic, a me piaceva Vieri, ma non c'entra niente con l'attacco del Parma. Cioè, l'attaccante che piace al nostro allenatore è Simil Bonny. Ha avuto in Charpentier un'alternativa che comunque non era Colak, nel senso che Charpentier è comunque un attaccante che fa un po' più il punto di riferimento davanti, ma che dà una mano alla squadra. Quindi se vogliamo l'attaccante grosso d'area, Pecchia, anche se glielo prendono, poi non lo fa giocare.
Non fa giocare. Però magari ce n'è bisogno a un certo punto, e dopo quando sei in pareggio, sei sotto, magari lo mette anche in casa soprattutto.
Secondo me l'equilibrio è Charpentier.
Sì.
O un attaccante così, lo vendiamo, c'è un attaccante così, lo vogliamo alto e grosso, Charpentier è alto e grosso, ma è comunque un attaccante che non sta in area fisso. Altrimenti non è uno che piace. Dobbiamo smetterla, secondo me, questa è una delle cose che ha imparato la società, a non ascoltare l'allenatore quando si fa il mercato. Mi ricordo il primo mercato di D'Aversa, appena rientrato a Parma, dove dice io voglio un attaccante, volevo un attaccante, mi ricordo, del Genoa, che poi è andato, e gli hanno preso Dirzè, che aveva 17 anni e non gli serviva particolarmente.
È un'ernia
soprattutto.
Perché poveretto non stava mica bene quando era a Parma, perché poi dopo è facile dire non rendeva perché era D'Aversa, non rendeva perché il giocatore faceva fatica a correre.
Però il giocatore si vedeva che si muoveva come un buono, quelle poche volte che si è visto muovere, poi non che noi, però insomma, chi era in curva con noi si vedevano quando ti muovi in un certo modo. Dunque, a prescindere da questo, era solo per dire: l'allenatore ha delle esigenze, ascoltiamo lui, e se la società ha imparato, ha già fatto un passo avanti.
È così, è così. Allora, come ci aspettano gli Asprillas in vista del weekend?
Allora, noi è ripartita tutta la nostra programmazione, quindi ci sarà il prepartita o la mattina stessa della partita su Facebook o il giorno prima, poi commento a caldissimo dopo la partita, quindi sabato sera alle 10:30, velocissimo flash, e poi come sempre pagelle su Facebook e ore 22 domenica sera live post partita con versione estesa, un'ora di chiacchierata sulla partita del Parma. Quindi e poi ci vedremo lunedì prossimo e ci ascolteremo su Palla in Tribuna con il nostro best e flop. Quindi siamo pronti.
Matteo, grazie per essere stato con noi.
Grazie a te, a presto, ciao a tutti, buon lavoro.
Ciao. E allora andiamo piano con gli ultimi messaggi. Questo è Davidone, anch'io la penso un po' come Tosi, ma secondo voi devo ragionare con un 40-4, 36 punti, o un 38-4, 34? Ovviamente sto parlando di punti salvezza, dirlo oggi è complicato. Come più 38 la quota salvezza negli ultimi anni? C'è già una dispersione di punti altissima, nel senso che c'è una squadra e basta punteggio pieno, ma stiamo parlando anche a livello matematico sulla base di due partite e basta, quindi è difficile adesso fare delle proiezioni e cercare di capire. Mi sembra che sia una lotta salvezza abbastanza larga, perché io ci metto dentro anche il Genoa e il Monza, anche se il Genoa ha già fatto 4 punti, ma il Monza c'è, insomma, è dentro fino al collo proprio. Sulle eventuali cessioni ci sono novità. L'importante sarebbe che chi non si riesce a cedere faccia comunque ancora parte della squadra senza metterli fuori rosa. Questo è Gianluca, credo che sia azzeccatissimo il concetto. È una situazione sempre molto sgradevole e controproducente per la squadra stessa. Sono d'accordissimo. E poi secondo me chi resta, se coinvolto, può dare tanto. Vedi Hernani. È tutto per questa puntata, ci avete scritto e seguito in tanti, io ringrazio perché la mia prima puntata con Simonetta Collini della stagione, non credo che sarà l'ultima assolutamente, ci sentiamo anche domani con Palla in Tribuna dalle 14, ciao a tutti!